La storia oscura.
Yes, we can.
Per il ciclo Le grandi biografie della storia, Nelson Mandela, il sogno realizzato.
Un vincitore è solo un sognatore che non si è mai arreso.
Questa è una delle frasi più conosciute di Nelson Mandela, che meglio sintetizza lo straordinario percorso politico e personale del padre fondatore del Nuovo Sudafrica. In effetti, Mandela non si è mai arreso nella sua lunga, perigliosa e indefessa lotta tesa ad abolire la segregazione razziale, evitando al tempo stesso la disgregazione del suo paese e l'emergere di una nuova dominazione di razza. Qui risiede tutta la sua grandezza e stupefacente lungimiranza.
Ho lottato contro il dominio bianco e il dominio nero. Ho coltivato l'ideale di una società libera e democratica, nella quale tutti possano vivere uniti e in armonia, con eguali possibilità. Questo è l'ideale per cui spero di vivere. Questo è l'ideale per il quale, se necessario, sono disposto a morire.
Wipe the tears down from your saddened eyes.
Altra frase celebre di Mandela, emblematica dell'eredità politica che ha lasciato alle nuove generazioni: lottare, cioè contro qualunque forma di oppressione e di segregazione, senza però mai dimenticare il senso di umanità, giustizia e democrazia che deve accompagnare e caratterizzare la lotta stessa, per diventare liberi, ma non a scapito della libertà altrui. Un paese molto particolare, la Repubblica del Sudafrica, dove fin dal suo nascere, nel 1910, cominciano a proliferare provvedimenti segregazionisti. Durante più di un trentennio verranno approvate leggi per impedire ai neri di essere proprietari di terre al di fuori delle riserve, per introdurre la separazione razziale, consentendo ai sindaci delle città di creare zone riservate ai neri, per cancellare i neri dalle liste elettorali comuni. Un crescendo segregazionista. Nel 1948, dopo la netta vittoria alle elezioni del partito nazionalista, l'NP, di stampo esclusivamente afrikaner, cioè bianco, calvinista e razzista, viene costituzionalmente avviato il sistema dell'apartheid, che vuol dire appunto separazione. Un sistema, in sostanza, dove il destino di un individuo dipende dal suo status razziale, in una popolazione divisa in quattro etnie: i bianchi, gli asiatici, le razze di colore e i neri, i cosiddetti bantù. Un sistema ovviamente dove la parte migliore è riservata alla minoranza bianca, che è il 20%, e quella peggiore alla maggioranza nera, che è il 70%, la quale a scanso di equivoci viene raggruppata, o meglio deportata, nei territori semi-autonomi a loro riservati, i famosi Bantustan. Non devono insomma assolutamente mischiarsi con i bianchi e non godono di alcun diritto politico. I matrimoni misti infatti sono severamente vietati, i rapporti sessuali interrazziali considerati un reato penale. In tutti i luoghi pubblici sono previste zone dove i neri e spesso i cani non possono entrare. Insomma, i neri possono venire la mattina a lavorare nelle metropoli afrikaner, ma la sera, finito il lavoro, se ne devono tornare nelle loro squallide township di periferia, per non inquinare il paesaggio dei bianchi, che finalmente si possono godere il fine giornata in un ambiente razziale omogeneo. Nelson Mandela vorrà combattere tutto questo, per cambiare un paese e una mentalità, per sostituire la segregazione con l'integrazione. Un sogno, certo, una missione quasi impossibile. Ma non era forse un sognatore che non si arrendeva mai? Rolihlahla, questo è il suo vero nome, Mandela, nasce il 18 luglio 1918 da una famiglia di lignaggio reale, dell'etnia Xhosa, nel Transkei, Bantustan dell'Eastern Cape, assegnato al popolo Xhosa. Rolihlahla è il primo membro della sua famiglia a frequentare una scuola. Si tratta di una piccola istituzione metodista britannica, dove la maestra, Miss Mgain, secondo una pratica all'epoca ricorrente, ribattezza con nomi europei tutti i suoi allievi. Rolihlahla diventerà così Nelson. Ma perché Nelson? In onore del celebre ammiraglio? Non si sa con esattezza. Lo stesso Mandela dirà di non avere la minima idea perché la maestra gli abbia scelto quel nome, che però lo identificherà per tutta la vita. Per tutti sarà ormai Nelson Mandela.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, le note splendide dei Simple Minds, Mandela Day, questo brano che ha 30 anni, è del 1989, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, il capitolo secondo della storia oscura dedicata al ciclo, sì, le grandi biografie della storia, parlando di Nelson Mandela, ma soprattutto al ciclo i grandi anniversari della storia, perché 70 anni fa, 1949, in Sudafrica cominciava ufficialmente, entrava in vigore l'apartheid, segregazione razziale rimasta poi attiva fino al 1994, quando venne eletto alla presidenza del Sudafrica proprio Madiba, Nelson Mandela. E allora parliamo anche della sua straordinaria figura, incipit sulle note dei Simple Minds, ma incipit, lo ricordo, tratto dal capitolo del libro 20 destini straordinari del XX secolo, Greco e Greco, la casa editrice, l'autore, uno dei nostri compagni di viaggio, ovvero l'ambasciatore Domenico Vecchioni, soprattutto storico dell'intelligence, ma anche autore di questo bellissimo libro, 20 destini straordinari del XX secolo, peraltro quei 20 destini straordinari con un ciclo straordinario e speciale ve li raccontammo tutti un po' di tempo fa, e tra quei destini straordinari c'è anche Golda Meir, poi di lei parleremo perché c'è una ricorrenza anche legata a Golda Meir, primo ministro di Israele, quindi avremo modo poi di dedicare, di tornare anche sulla figura dell'ex premier israeliano. Vi ricordo, visto che l'argomento ha suscitato l'attenzione, la curiosità da parte di tutti, di molti ascoltatori che sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Cusano Campus, e avete scritto in tanti, soprattutto per porre domande nel capitolo primo al professor Berardi, vi ricordo quelli che sono i nostri numeri utili per voi, per scriverci: 334-9229-505, potete scriverci un sms o attraverso WhatsApp a questo numero, 334-9229-505, e poi vi ricordo invece il numero per le dirette, 0661-522390. Riprendiamo quelli che sono i racconti storici audio tratti da un bel documentario di History Channel, e ripartiamo da quando Mandela, giovane, un giovane Mandela, decide di andare a Johannesburg. E quella fu però, lo abbiamo già sottolineato, una decisione che cambierà il corso della storia. Ascolteremo a tal proposito l'avvocato Nat Bregman.
Per sopravvivere, Mandela trova lavoro come guardiano in una miniera d'oro. Inizia a prendere coscienza dell'ingiustizia, della discriminazione, dello sfruttamento, dei salari da miseria. Eppure il suo paese è molto ricco. Il sottosuolo trabocca di carbone, oro e diamanti. Ma i soli a beneficiarne sono i bianchi, che pure sono soltanto il 20% della popolazione. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, molti di loro tentano, senza successo, di correre in sostegno alla Germania di Hitler. Poco dopo, Mandela, che si è laureato per corrispondenza, trova un posto come praticante presso lo studio di un avvocato. Incontra così il suo primo amico bianco.
Sidelsky, il nostro capo, decise di offrire un'opportunità ad un uomo di colore, un evento che, come si può immaginare, nel 1942 era insolito. Nelson e io abbiamo lavorato nello stesso ufficio per 2 o 3 anni. Eravamo seduti uno vicino all'altro e chiacchieravamo spesso. Insomma, siamo diventati amici, parlavamo dei nostri problemi. Quando il nostro capo, Sidelsky, gli diede un aumento, gli chiese: «Nelson, cosa farai con quei soldi in più?» E Nelson rispose: «Comprerò più candele e così studierò più a lungo la notte».
Nel 1952 Mandela apre un suo studio, il primo mai aperto da un avvocato di colore in Sudafrica. Eppure, nei locali pubblici continua a non avere il diritto di sedersi liberamente dove desidera. Leggi di nuova promulgazione dividono infatti la società secondo un criterio di razza. E alle varie razze è fatto divieto di mischiarsi. Con decine di movimenti d'opposizione, Mandela adotta una Carta delle Libertà che preconizza l'avvento di un regime democratico multirazziale governato dal popolo. Anche il Partito Comunista, che opera in clandestinità, sostiene la Carta delle Libertà. In piena guerra fredda, anche questo sostegno è il pretesto che serve al governo per arrestare tutti i membri dell'opposizione, tra cui, ovviamente, Nelson Mandela.
Tra poco sentiremo quello che accadde in occasione del processo a Nelson Mandela. Adesso, sempre dalla Enciclopedia Treccani, un breve focus sulla figura di Madiba, figlio di un capo della tribù Tembu. Dopo la laurea in giurisprudenza, Mandela svolse attività legale, come peraltro state ascoltando anche dai contributi audio storici, per la difesa dei diritti della popolazione sottoposta proprio al regime dell'apartheid. Fra i fondatori, nel 1944, della Lega Giovanile dell'African National Congress, poi vi diremo anche cosa è stato l'ANC, e ne divenne presidente nazionale nel 1950. Nell'esecutivo nazionale dell'African National Congress dal 1949, entrata in vigore peraltro quell'anno dell'apartheid, ne fu vicepresidente negli anni 1951-52, segnandone di fatto la svolta in senso radicale. Pronunciatosi per la lotta armata contro il potere razzista, nel 1961 diede vita all'organizzazione clandestina dal titolo Lancia della Nazione. Ripetutamente imprigionato a partire dal 1952, nel 1964 fu condannato all'ergastolo e ne uscì solo nel febbraio del 1990. Poi da luglio del 91 nuovamente presidente dell'African National Congress, Mandela condusse lunghi negoziati con il governo per la democratizzazione del regime e nel maggio del 1994 fu eletto presidente della Repubblica. Poi parleremo anche di Mandela presidente del Sudafrica. Ma adesso andiamo a sentire cosa accadde in occasione del processo per alto tradimento nei confronti di Mandela, e si parlerà anche della moglie di Madiba, cosiddetta madre della nazione. Ascolteremo John Matthews, un amico di Mandela.
La Drill Hall di Johannesburg era gremita all'inverosimile in occasione del maxi processo per alto tradimento contro lo Stato del Sudafrica. 152 persone, tra cui africani, indiani, neri del capo ed europei, sono state accusate di cospirazione contro il governo. All'esterno, migliaia di persone, in maggioranza africani, manifestavano il loro sostegno. La manifestazione è poi degenerata in sommossa.
È un rituale che negli anni a seguire si ripeterà costantemente. Gli imputati vengono rilasciati per mancanza di prove.
Stavo parlando con Nelson Mandela fuori dal tribunale quando lui mi disse: «Mio Dio, guarda in quell'auto!» Guardai e vidi Winnie.
Giovane assistente sociale, Winnie, la sua nuova moglie, diventerà con il passare degli anni l'icona dell'ANC e l'incarnazione della sofferenza di un popolo. Sarà soprannominata la madre della nazione. Insieme avranno 2 figli. È il nuovo nemico di Nelson Mandela, Henrik Verwoerd, un tempo molto vicino ai gruppi giovanili filonazisti. Nel 1958, vinte le elezioni, introduce rapidamente l'apartheid, il nuovo nome del razzismo di Stato.
Ecco, tra poco lo sentiremo, Henrik Verwoerd, primo ministro del Sudafrica dal 1958 al 1960. 66, ma tra poco parleremo anche del massacro di Sharpeville, sentendo la scrittrice Nadine Gordimer, e poi ascolteremo un altro discorso pubblico di Hendrik Verwoerd, ricordo ancora premier tra il 58 e il 66. Però abbiamo detto tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché la cultura in FM è on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano, l'università telematica numero uno in Italia.
La tragedia di Sharpeville fu una delle peggiori atrocità mai verificatesi negli anni dell'apartheid, in particolare a partire dagli anni 60. Il massacro di Sharpeville fu ovviamente... Nemmeno saprei come definire un tale orrore, se non come un momento molto basso nella scala dei valori umani o come un momento molto alto nella scala del male.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. La storia oscura.
Il Sudafrica fa parte del blocco occidentale. In piena guerra fredda, gli aiuti gli vengono offerti dai paesi socialisti. Unione Sovietica, Algeria, Cina, Tanzania, Cuba.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci. Questa è la Storia Oscura, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Vi ricordo naturalmente Radio Cusano Campus e anche sui social network, ci trovate su Twitter, su Instagram e ovviamente vi ricordo la pagina Facebook di Radio Cusano Campus. Naturalmente se siete fedeli ascoltatori andate a cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook, un modo utile, chi ha Facebook lo sa naturalmente, per ricevere le varie notifiche che vi informano tempestivamente di quelli che sono gli argomenti trattati in tutte le trasmissioni della radio dell'Università Niccolò Cusano e i relativi ospiti. Vi ricordo l'argomento del giorno, un doppio ciclo, perché parliamo di grandi biografie della storia per parlare della straordinaria figura di Nelson Mandela, ma parliamo di grandi anniversari della storia perché 70 anni fa in Sudafrica cominciava, entrava in vigore l'apartheid voluto dal Partito Nazionalista, dal National Party, e questa segregazione razziale che rimase in vigore fino a 25 anni fa, quindi c'è un doppio anniversario, fino al 1994, quando, e avete sentito nel capitolo primo anche lo storico discorso di Mandela che si insediò da presidente in occasione appunto di quello che fu il suo giuramento il 10 maggio di 25 anni fa del 1994. Vi ricordo ancora, visto che in tanti già ci avete scritto, soprattutto nel capitolo primo, per porre domande al professor Berardi, quello che è il nostro numero per ricevere messaggi da voi in via SMS o attraverso WhatsApp, 334 9229 505, 334 9229 505. Ripartiamo col nostro racconto tra apartheid e vita di Nelson Mandela. Ora ci concentriamo proprio sull'apartheid sentendo come parlava Hendrik Verwoerd a tal proposito. A proposito di apartheid, Verwoerd, che fu primo ministro del Sudafrica dal 1958 al 1966.
La nostra politica, denominata con il termine Africans Apartheid e molto spesso fraintesa, potrebbe semplicemente e forse più chiaramente essere descritta come una politica di buon vicinato, che tiene conto delle differenze esistenti tra le persone.
I neri vengono forzatamente trasferiti nei quartieri a loro riservati, le cosiddette township o municipalità. La ragione ufficiale, per la verità assai debole, è che in questo modo verrà offerto loro un ambiente migliore in cui vivere. A tutti i neri viene fatto obbligo di portare costantemente con sé un lasciapassare che ne giustifichi la presenza nel luogo in cui si trovano ogni qualvolta venga richiesto. A questo punto scoppia la violenza. Dappertutto. È un dramma inevitabile e porta un nome: Sharpeville.
Le dimostrazioni contro la politica di apartheid del governo sudafricano deflagrano in scioccanti episodi di violenza a Sharpeville. Migliaia di persone sono scese in strada davanti alla stazione di polizia, in segno di protesta contro le nuove leggi che impongono ad ogni africano di portare sempre con sé un lasciapassare. La folla non si disperde, continuando a lanciare sassi contro la polizia, che a sua volta apre il fuoco. In due giorni sono state uccise dalle 50 alle 100 persone, mentre i feriti sono migliaia. Proteste giungono da tutto il mondo, ma le condizioni che hanno portato alla tragedia di Sharpeville perdurano immutate.
Tra poco parleremo bene di Sharpeville con la scrittrice Nadine Gordimer. Intanto, visto che ne abbiamo parlato prima, ho fatto riferimento al National Party. Cos'è stato? È stato un partito del Sudafrica che governò il paese dal 1948 al 1994, proprio quando Mandela divenne presidente del Sudafrica. Fondato dal generale Herzog nel 1914, divenne la formazione politica di riferimento del nazionalismo afrikaner e di molti bianchi anglofoni. Nel secondo dopoguerra il National Party istituzionalizzò quella che è la discriminazione razziale di cui parliamo oggi, cioè l'apartheid. E nelle prime elezioni multirazziali, quelle del 1994, di 25 anni fa, fu sconfitto il National Party dall'African National Congress di Nelson Mandela. Lasciato il governo di unità nazionale poi nel 1996, il National Party prese il nome di New National Party nel 1998. Però poi entrò in una crisi di consensi e si sciolse definitivamente nel 2005. Adesso torniamo al massacro di Sharpeville e sentiamo la scrittrice Nadine Gordimer. Poi ascolteremo ancora un discorso pubblico di Hendrik Verwoerd, primo ministro sudafricano dal 58 al 1966.
La tragedia di Sharpeville fu una delle peggiori atrocità mai verificatesi negli anni dell'apartheid, in particolare a partire dagli anni 60. Il massacro di Sharpeville fu ovviamente, nemmeno saprei come definire un tale orrore, se non come un momento molto basso nella scala dei valori umani o come un momento molto alto nella scala del male.
In poche settimane la storia subisce una forte accelerazione. Il partito di Mandela, l'ANC, è messo al bando. Viene proclamato lo stato d'emergenza. Quando dall'Inghilterra si levano sempre più forti le voci che stigmatizzano l'apartheid, il Sudafrica esce dal Commonwealth e si proclama repubblica indipendente.
Quale sarà il nostro futuro? Guardate, voglio essere certo di non essere frainteso. Io vedo la nostra repubblica come una repubblica formata da popoli uguali, siano essi di madrelingua inglese o afrikaans, che governino insieme l'eredità del Sudafrica bianco.
Mandela è rimasto solo a combattere con i nuovi fascisti. Non ha speranze, non gli resta che entrare in clandestinità.
Il massacro di Sharpeville, ce ne ha parlato la scrittrice Nadine Gordimer e avete anche sentito un altro discorso pubblico di Hendrik Verwoerd, primo ministro sudafricano dal 58 al 66. Abbiamo parlato del partito nazionalista, il National Party, a proposito di partiti politici sudafricani. Ora parliamo di quello che è stato l'ANC, quello che è ancora l'ANC, ovvero l'African National Congress, che vinse poi le elezioni con Mandela, che fu eletto presidente del Sudafrica 25 anni fa. Ovviamente partito politico sudafricano, principale forza del nazionalismo nero in Sudafrica, fondato nel 1912, quindi prima di quello che poi è stato il National Party, ispirandosi nella nascita alla non violenza gandhiana. Ecco, qui cominciamo a fare anche un riferimento a Gandhi, ovviamente non simili da questo punto di vista, sì nella lotta ma non nel tipo di lotta, perché appunto si ispirava alla non violenza soprattutto il partito African National Congress. Mandela non la vedeva proprio come Gandhi, ma comunque poi fu leader di questo partito che si ispirò al Mahatma per promuovere i diritti politici dei neri. Nacque per questo l'African National Congress, al di là delle divisioni etniche, capofila nella lotta antirazzista, quello che era l'apartheid. In base ai principi del 1955 questo partito fu dichiarato fuori legge nel 60, e quindi ecco perché ho detto rispetto a Gandhi poi ci sono delle differenze, passò alla lotta armata, cosa che invece non fece. Gandhi, che portò sempre avanti la politica della non violenza, e invece a un certo punto l'African National Congress e Mandela stesso passarono alla lotta armata. Nel 63 Nelson Mandela, leader dell'ANC, e altri militanti, come abbiamo ricordato, furono condannati all'ergastolo, e la loro liberazione nel 1990 segnò l'apertura dei negoziati tra ANC, tornato alla legalità finalmente, e il governo bianco per l'instaurazione di un sistema democratico. Poi nel 94 l'African National Congress vinse le prime elezioni a suffragio universale. Mandela dunque è costretto a vivere in clandestinità a un certo punto, ma viene intercettato, scovato da un bravo giornalista inglese, e rilascia la sua prima intervista. E questo è un contributo audio veramente storico, perché è la prima intervista televisiva di Mandela, 21 maggio 1961, e la rilascia alla ITN Report News. Sentiremo peraltro in questo contributo audio anche un amico di Mandela che abbiamo già sentito, Andrew Mlangeni, e Ahmed Kathrada dell'African National Congress, ma subito la storica intervista che Mandela il 21 maggio del 61 rilasciò al giornalista inglese della ITN.
Gli africani vogliono, pretendono il diritto di voto sulla base di un semplice concetto: un uomo, un voto. Vogliono l'indipendenza politica. Nel nostro programma abbiamo più volte chiaramente detto che il Sudafrica è un paese formato da una moltitudine di razze, e che in Sudafrica c'è posto per tutte queste razze.
Se il governo di Verwoerd non dovesse acconsentire alle sue richieste, ritiene che nell'immediato futuro si possano verificare manifestazioni di violenza?
Molti temono le reazioni del governo rispetto alla decisione di rimanere nelle nostre case. Potrebbe arrivare un ordine di mobilitazione generale, oppure la distribuzione di armi alla comunità dei bianchi, o l'arresto di migliaia di africani. Benché da parte nostra si sia chiaramente dichiarato che questa campagna si sarebbe svolta con metodi ed intenti assolutamente pacifici, riteniamo ormai chiuso questo capitolo.
Affermando che il capitolo della non violenza era chiuso, Mandela intendeva dire che si sarebbe passati all'uso delle armi.
Mandela era meticoloso in tutto. Anche per questo aveva voluto partecipare ad alcuni esperimenti. Con dei compagni di lotta, io non ero presente quella volta, aveva fabbricato una bomba e con loro andò a testarla in una località nei pressi di Johannesburg. Ma una delle condizioni fondamentali di questa nuova fase della lotta era, come diceva Mandela, quando metto le bombe, nessun essere umano deve essere colpito.
Andrew Mlangeni, amico di Mandela, e Ahmed Kathrada dell'African National Congress. Ma prima quel contributo audio storico ed esclusivo di cui avevo parlato, 21 maggio 1961, Nelson Mandela rilascia la sua prima intervista da leader dell'ANC, peraltro in clandestinità, e viene scovato da un giornalista inglese che appunto lo intervista per la ITN, ovviamente la voce mitica di Renato Mori, il doppiatore per anni di Morgan Freeman, che interpretò Mandela in Invictus, straordinario film. Renato Mori, che purtroppo ci ha lasciato nel 2014, lui che ha prestato la voce ad altri grandi del cinema, come ad esempio Gene Hackman. Ma torniamo a Mandela in clandestinità, e torniamo a quella nuova politica ora della ANC, non più la non violenza ma lotta armata. E la nuova campagna di sabotaggi a questo punto scuote il regime. Mandela lascia il paese per cercare appoggi all'estero, ma tutto questo non basterà e sarà quindi arrestato, nuovamente processato. Sentiamo anche George Bizos, avvocato di Mandela, e Amina Carcialia, un'amica di Madiba.
Il Sudafrica fa parte del blocco occidentale. In piena guerra fredda gli aiuti gli vengono offerti dai paesi socialisti: Unione Sovietica, Algeria, Cina, Tanzania, Cuba. In clandestinità si organizzano in Africa campi di addestramento militare in cui confluiscono in breve tempo migliaia di volontari. Appena rientrato in Sudafrica, Mandela viene arrestato. A accusato di aver lasciato illegalmente il paese e di incitazione allo sciopero, si presenta davanti ai giudici indossando il costume tradizionale Cosa.
Mandela decise di difendersi da solo e si presentò davanti alla corte indossando il costume tradizionale della sua terra. La sua arringa è divenuta celebre. Come mai io, un nero, sono chiamato a comparire davanti a un bianco? Il pubblico ministero è un bianco, la corte è formata da bianchi. Ci deve essere qualcosa di sbagliato.
Mandela aveva un aspetto meraviglioso, assolutamente meraviglioso. Assomigliava a Dingane, il grande guerriero. Lo ricordo in piedi davanti alla corte, che lo condannò a 5 anni di carcere. Era il 1962 e tutti noi eravamo terribilmente arrabbiati, ma poi dissi a me stessa: 5 anni non sono poi così lunghi. Lui uscirà prima del termine dei 5 anni e la lotta continuerà.
Avete sentito, ricordo, l'avvocato George Bizos, avvocato di Mandela, quando Madiba fu nuovamente arrestato e processato, e poi Amina Cacciaglia, un'amica di Nelson Mandela. Tra poco, nella parte finale della storia oscura, andremo alle conclusioni e poi un bel riassunto tratto dalla RAI, un bel servizio che riassume Mandela, l'uomo che sconfisse l'apartheid. Un servizio che la RAI fece proprio quando Mandela, il 5 dicembre del 2013, morì. E però naturalmente parleremo anche di Nelson Mandela, che non trascorse 5 anni in prigione, solo 5 anni, così come appunto era stato condannato. In realtà resterà in cella per ben 27 anni, in una prigione peraltro terribile, e riconquisterà la libertà. Quando riconquisterà la libertà, Mandela sarà un uomo di 71 anni. Sentiremo cosa disse sua moglie Winnie dopo la condanna di Madiba. Tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché la storia è on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Dopo la condanna all'ergastolo, ha perso ogni speranza?
Io non perderò mai la speranza e neanche il mio popolo la perderà. Infatti, intendiamo continuare il nostro lavoro.
Radio Cusano Campus. Cambia il modo di ascoltare la radio. La storia oscura.
Come primo segno di cambiamento tangibile, decine di migliaia di persone sono autorizzate a manifestare a Città del Capo. È un evento senza precedenti.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci. Di questo argomento parleremo tra poco, cioè di cosa? Che è quando, nel momento in cui i negoziati raggiunsero i massimi livelli istituzionali, a proposito naturalmente dei negoziati tra il partito di governo, il National Party e l'African National Congress, il premier Botha malato fu sostituito, il presidente Botha malato fu sostituito alla guida del Sudafrica da Frederick de Klerk, e quello fu già un momento determinante. Un professionista della politica, già più volte ministro, e quindi sentiremo poi quello che accadde il 10 ottobre del 1989 in occasione della prima manifestazione autorizzata, il discorso di Desmond Tutu, l'arcivescovo di Città del Capo, dall'85 al 96. Ma ripartiamo con i nostri racconti di storia, con la condanna all'ergastolo di Nelson Mandela. Inizialmente, appunto, lo avete sentito prima, chi era sintonizzato, si parlò di 5 anni di carcere, in realtà restò in cella per ben 27 anni, e quando riconquisterà la libertà Mandela sarà un uomo di 71 anni. Allora sentiamo cosa disse sua moglie Winnie dopo la condanna.
Dopo la condanna all'ergastolo, ha perso ogni speranza?
Io non perderò mai la speranza e neanche il mio popolo la perderà. Infatti, intendiamo continuare il nostro lavoro.
Insieme a 6 compagni dell'ANC, Mandela viene deportato a Robben Island, un penitenziario circondato da acque infestate di squali al largo di Città del Capo. Robben Island è un luogo tristemente famoso, dove da secoli si muore, per il clima, per la mancanza di cure, e più ancora a causa dei lavori forzati e delle torture a cui vengono sottoposti i deportati. Nel 1982, dopo 18 anni, Mandela viene trasferito nella prigione di Paulsmoor, alla periferia di Città del Capo. All'estero, intanto, si moltiplicano le manifestazioni contro il Sudafrica, governato con pugno di ferro da Peter Willem Botha, salito al potere nel 1978. Il mondo intero continua a chiedere la liberazione di Mandela. Nei confronti del Sudafrica viene messo un atto di embargo economico. Il regime non ha più scelta.
E allora sentiamo cosa disse proprio Botha, primo ministro del Sudafrica dal 78 all'84, poi presidente dall'84 all'89. Sentiremo anche Ahmed Katarada dell'African National Congress e la figlia di Mandela Zinzi, che il 10 febbraio del 1985 nella città di Soweto lesse in pubblico una lettera significativa di suo padre. Però partiamo con le parole dell'ex premier ed ex presidente del Sudafrica, Botha.
Sono disposto a rilasciare Mandela purché dichiari di rinunciare alla violenza come strumento di lotta per il raggiungimento dei suoi obiettivi politici.
Mandela venne convocato nell'ufficio del direttore della prigione, che gli disse: abbiamo una dichiarazione del presidente Botha in cui si dice che lei, i suoi compagni e tutti i prigionieri politici sarete rilasciati, purché rispettiate una certa condizione. Noi avevamo appena discusso la questione e rifiutammo.
Per la prima volta dopo 21 anni, i sudafricani possono ascoltare un messaggio di Nelson Mandela. È la figlia a leggere pubblicamente una lettera con cui il padre rifiuta la proposta del presidente Botha.
Mio padre dice: solo gli uomini liberi possono trattare. I prigionieri non sono in condizione di fare trattative. Dal momento che né io né la mia gente siamo liberi, non posso e non voglio fare accordi. La libertà della mia gente e la mia non possono essere separate. Ritornerò a Mantla!
Era la voce della figlia di Nelson Mandela, Zinzi, che il 10 febbraio del 1985 nella città di Soweto lesse in pubblico questa lettera significativa di suo padre, che rispondeva, come avete sentito, con un no a Botha. E proprio nel momento in cui i negoziati, dicevamo prima, raggiunsero i massimi livelli istituzionali, Botha, malato da tempo, viene sostituito alla guida del Sudafrica da Frederick de Klerk, un professionista della politica, più volte ministro. E allora tra poco sentiremo anche quello che accadde il 10 ottobre dell'89 in occasione della prima manifestazione autorizzata, il famoso discorso di Desmond Tutu, che fu arcivescovo di Città del Capo dall'85 al 96, e poi un toccante ricordo di Ahmed Katarada dell'African National Congress.
Sentiamo. Come primo segno di cambiamento tangibile, decine di migliaia di persone sono autorizzate a manifestare a Città del Capo. È un evento senza precedenti.
Noi gli diremo: ehi, 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 salve, signor de Klerk. Lei ha perso. Ha già perso. Cercano di farci diventare tutti violacei per le percosse. Ma il nostro colore non è uno solo, noi siamo il popolo dell'arcobaleno. Siamo la nuova gente del nuovo Sudafrica.
Qualche settimana dopo, con il consenso di Mandela, dopo 26 anni di prigione, i suoi principali compagni di lotta vengono liberati.
Non ho ricordi precisi del giorno in cui fummo liberati. Le emozioni erano troppe. Tutte le nuove tecnologie che si erano andate sviluppando, i fax, i distributori automatici, i telefoni pubblici, le autostrade, le cinture di sicurezza, 4 o 5 corsie. Quando eravamo stati arrestati, le strade avevano solo una corsia.
Toccante veramente il ricordo di Ahmed Katarada dell'African National Congress. Dopo tanti anni di carcere esce e trova un mondo completamente diverso. Prima avete sentito anche la voce in quella prima manifestazione autorizzata del 10 ottobre 1989, di 30 anni fa, il discorso dell'arcivescovo di Città del Capo, Desmond Tutu. Dunque, febbraio del 90, Mandela e i suoi amici vengono liberati, i suoi compagni di lotta e da luglio del 91 è nuovamente presidente dell'African National Congress. Ma adesso andiamo alle conclusioni, o meglio, riassumiamo il tutto in chiusura con una controcopertina tratta da un bel approfondimento di Rai News 24, un approfondimento che riguarda proprio la vita di Nelson Mandela e che è stato realizzato dalla Rai in occasione della scomparsa di Mobida. Ricordiamo naturalmente Madiba, scusate. Naturalmente ricordiamo il titolo: Mandela, l'uomo che sconfisse l'apartheid. Il servizio che riassume la vita di Mandela è firmato Gerardo D'Amico.
Quando vide ai bordi della strada decine di mani bianche che lo salutavano, mentre stretto tra i poliziotti veniva scortato in auto fuori dal carcere di Paulsmoor, Nelson Mandela capì che il suo paese, il Sudafrica, era davvero cambiato durante i 27 anni della sua prigionia. Rolihlahla, il nome Xhosa di Mandela, vuol dire attaccabrighe, e forse si era ispirato al suo carattere il padre quando gli impose quel nome. Lui stesso i guai se li andava a cercare, capo del villaggio, perse titolo e terre per una controversia che riguardava un bue. La madre prese il piccolo Nelson, era nato il 18 luglio del 1918, appena dopo la prima guerra mondiale, e si trasferì a Kunu, dove il bambino fu preso in consegna dal capo tribù. Per lui era scritto un destino importante, consigliere del re, ma c'era anche il diritto del re di scegliere chi dovesse sposare. Attaccabrighe, Mandela decise che no, quel diritto spettava soltanto a lui, e l'uomo che lotterà tutta la vita per affermare le tradizioni del suo popolo, trasformandosi nel simbolo stesso del riscatto africano, disse il primo no a quell'ingiustizia. Scappò a Johannesburg e scoprì le altre ingiustizie che pativa il suo popolo, la differenza tra chi aveva diritti e chi no era scritta nel colore della pelle nel Sudafrica degli anni 40. Andò all'università, studiò legge, dopo l'incontro con Walter Sisulu iniziò la militanza nell'African National Congress. Arrivò il 46, le proteste dei minatori neri ed indiani, arrivò la codificazione dell'Apartheid Ghetto Act. Attenti al pericolo negro era lo slogan del National Party, che nel 48 vinse le elezioni. A decine i militanti dell'ANC furono incarcerati. Nel 55 il partito fu messo definitivamente al bando. L'anno dopo Mandela fu prelevato a casa sua, 3 anni ed 8 mesi in un carcere duro, ma alla fine il giudice assolse gli imputati. Mandela era libero, ma nel frattempo c'era stata, nel 60, la strage di Sharpeville, l'uccisione di manifestanti disarmati e l'appoggio alla resistenza armata dato dall'ANC. Mandela dovette diventare la primula nera, entrò in clandestinità, era l'esponente più in vista ed amato del movimento quando lo arrestarono per la seconda volta. Di nuovo l'accusa era tradimento, la sentenza stavolta fu l'ergastolo, e in galera Mandela ci rimase 27 anni, anche se il mondo libero non scordò mai quell'attaccabrighe. Mandela libero divenne l'urlo di più di una generazione. Fu l'ultimo presidente bianco del Sudafrica, De Klerk, a firmare la scarcerazione nel 90 di quello che diventerà il primo presidente nero del suo paese, Nelson Mandela, che subito dimostrò di che pasta fosse fatto. Nominò vicepresidente proprio il bianco De Klerk e avviò la fine dell'apartheid, costruendo sull'unità della sua nazione e non sulla vendetta. Alcuni esponenti radicali dell'ANC storsero la bocca, ma la sua missione, disse Mandela, era liberare gli oppressi ed anche gli oppressori. Era diventato Madiba, il padre della sua nazione. Di errori e passi falsi ne ho fatti molti, confessò ad 85 anni quando si ritirò dalla vita politica, e forse pensava alla sottovalutazione dell'AIDS o forse al secondo matrimonio con Winnie, la moglie accusata di sequestro ed omicidio, Il colore della libertà, Invictus ed altri film, documentari, 100 canzoni che parlavano di lui e della sua lotta contro la discriminazione, il razzismo, una giornata mondiale, il Mandela Day proclamato, lui ancora in vita, dalle Nazioni Unite, il mega concerto a Londra, Hyde Park, 500.000 di persone ad applaudire il vecchio leader che già da anni aveva parchi intitolati e statue e cittadinanze onorarie in mezzo mondo. L'ultimo dolore alla vigilia dei mondiali di calcio che tanto aveva fatto perché fossero assegnati al suo paese, la nipote tredicenne morta per un incidente stradale. Sul suo sito l'ultima richiesta del premio Nobel per la pace, un'ora di buone azioni, cose piccole come ripulire il proprio quartiere o fare fare il test dell'HIV, perché Madiba lo sapeva, è con le piccole cose che si cambia il mondo.
E con questo bel servizio della RAI, Gerardo D'Amico per RAI News 24, la vita di Nelson Mandela, chiudiamo la puntata di oggi dedicata a Nelson Mandela, ma anche a quello che è stato l'apartheid per il ciclo dei grandi anniversari della storia. 70 anni fa in Sudafrica entrava in vigore ufficialmente la segregazione razziale, che poi rimase fino al 94, 25 anni fa, quando Mandela fu eletto presidente del Sudafrica, lui leader dell'African National Congress. Grazie a Matteo Di Lelio che ha curato la regia, grazie a Luca Perna e Luigi Gabriele che hanno lavorato in post produzione. Siamo al termine e naturalmente chiudiamo con una frase di Mandela molto bella, quella che rilasciò dicendo: il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi. Però chiudiamo con questa: non mi giudicate per i miei successi, ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi. Nelson Mandela.
E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.